Dal Vangelo secondo Luca. Venne che in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea, suo fratello Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una grande folla di suoi discepoli e grande moltitudine di gente che da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro di Sidone erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Miei fratelli, davvero una parola stupenda, meravigliosa. Oggi un regalo per noi, come un regalo è la nostra vita. E oggi festeggiamo due apostoli, un pochino nell'ombra, no? Ma importantissimi. Hanno evangelizzato buona parte dell'Asia, soprattutto in Persia, in Iran, è quello che oggi sono le zone calde dove impera e fa terrore l'ISIS. Li hanno evangelizzato, quindi oggi possiamo pregare per quelle terre martoriate, quelle terre invase e sottomesse all'Islam. Taddeo, Giuda Taddeo, soprannominato appunto Taddeo, Tad, che significa dolce, misericordioso, amabile, generoso, Tad, e poi Lebeo, no? Taddeo, Lebeo, coraggioso, era cugino di Gesù, secondo le fonti, secondo anche gli stessi Vangeli. Aveva seguito Gesù fin dall'inizio. Probabilmente aveva anche giocato con lui da piccolo, faceva parte della sua famiglia. E a me oggi questa parola arriva come un balsamo, una consolazione impressionante, bellissima, potente. Gesù aveva avuto appena una disputa che si era conclusa, tra l'altro, con la volontà di alcuni farisei di uccidere, togliere di mezzo Gesù, perché erano pieni di rabbia, cioè pieni di insensatezza, attenzione, l'insensatezza, di fronte a un suo miracolo. Ha fatto stendere la mano a un uomo che aveva la mano inaridita, mano secca. Ebbene, Gesù, spinto in un certo senso da questa persecuzione, da questa ostilità profonda, sale su una montagna. Letteralmente uscì, come in un esodo, verso il monte. Dice, se nel Signore mi sono rifugiato, dice il Salmo, come potete dirmi che fugga, che esca come un passero verso il monte? Invece la persecuzione, l'ostilità, la demenza, l'insensatezza, l'ira del mondo su cui regna il demonio, spinge Gesù a un'intimità ancora più profonda con suo padre, per amore di chi nel mondo è schiavo di questa ira, di questa insensatezza. Appare il cuore di Gesù, un cuore pieno di misericordia, di tenerezza, di compassione verso chi vaga nella terra, sulla terra come pecore senza pastore, senza intelligenza, senza sapienza, insensati, senza un senso, una direzione, una meta nella vita. E questo lo spinge a stare ancora più unito a suo padre. Dice, a entrare in questa notte, che è la nostra notte, che è la notte dell'umanità, che è immagine, profezia, sacramento, cioè segno autentico del suo mistero pasquale, della sua croce, della sua discesa nella tomba e agli inferi, allo Sheol, dove giace l'uomo, dove giace Adamo, scacciato dal paradiso. Tutto in questa notte, fratelli, dove si accende la scintilla dell'intimità più profonda con il Padre, dove Gesù è stato più intimo con suo Padre che nella tomba, dove ha abbandonato completamente la sua volontà, è morto nel compimento sino alla fine della volontà di salvezza di suo padre, fino a condividere la morte dell'uomo. E lì nel momento, nel posto, nel luogo più lontano da suo padre, Gesù ha sentito la prossimità, l'intimità, l'unità più profonda con suo padre, che lo ha risuscitato, cioè il potere del Padre lo ha risuscitato, le ha dato vita in quella notte, in quella morte. Mi domandavo, no? Questa mattina, pregando con questa parola, mi domandavo che cosa c'è dietro questa preghiera, che dice letteralmente che aveva pernottato, si era fermato nella preghiera di Dio, cioè così è la frase in greco, non una preghiera qualunque, cioè che è stato come assorbito dentro questa preghiera. Cos'era questa preghiera? È difficile capirlo, è difficile saperlo, ma gli elementi mi dicono, a me personalmente, che quella preghiera di Dio era il suo amore alla pecora perduta, il suo amore, il suo zelo, la sua gelosia per l'anima di ogni uomo. Cioè dentro l'intimità di Gesù con il Padre, l'intimità del Gesù terreno con il Padre, è originata da questa persecuzione, cioè originata, se vogliamo, spinta da questa persecuzione, da questa ostilità nella quale Gesù ha riscontrato il peccato, no? L'opera del demonio, fino a dove il demonio ha potere sull'uomo. Qual è l'opera del demonio in me, in te, negli uomini, in tutti gli uomini di questa terra? Qual è? Quella di far male a Gesù, quella di uccidere Dio. E quando Gesù si rende conto che in loro c'era questo dialogo, cioè che il demonio aveva spinto questo gruppo di farisei a tramare contro lui, a pensare, a architettare cosa fare contro di lui, allora lì riconosce che è giunta la sua ora, cioè riconosce che è proprio lì che deve entrare, è proprio in quella oscurità, in quella notte, in quell'abisso di male, e lì c'è l'intimità, E dentro quell'intimità, dentro la preghiera del Padre, ci sei tu, ci sono io. Questo è impressionante, fratelli. Perché questa parola di oggi, abbiamo ascoltato mille volte, oggi a me personalmente, e ve lo annuncio a voi, mi dice una cosa meravigliosa. Che cosa? Che prima della chiamata concreta, prima che Gesù chiami a sé i dodici, li aveva già fatti suoi. Erano già in questo suo sé, in questo suo essere, nella sua preghiera. Cioè, la notte nella quale noi soffriamo, le situazioni che ci sembrano assurde, un cancro, una cirrosi epatica, una sclerosi multipla, un'angoscia per tuo figlio, per tua figlia, per un matrimonio che si sta sfaldando, la missione che è difficilissima, le tentazioni nel ministero, la solitudine, la vecchiaia, l'artrosi, la povertà, la precarietà economica, un licenziamento, il rifiuto da parte dell'altro, la difficoltà del tuo sposo, della tua sposa, di condividere con te il dolore, la sofferenza, l'angoscia, la depressione. Qui, in tutto questo, in tutto questo dove è sottile, e spesso nascosta, subdola, c'è la mano del demonio, perché laddove c'è disordine, laddove c'è male, laddove ci sono malattie, c'è sempre il demonio. Nel senso, no, aspetta, cerca di capirmi bene. Cioè, laddove c'è un disordine, lì c'è il segno che siamo feriti. Cioè, Dio non ha creato la malattia. Portiamo nel nostro corpo le conseguenze di questo disordine, no? Che di cui dice San Paolo, anche la ferita, anche la natura geme, ferita, come le donne del parto, nell'attesa di una salvezza, di una ricreazione che sarà attraverso la rivelazione dei figli di Dio. Va bene, questo, tutto quello che ci angoscia, tutto quello che fa della nostra vita una notte, che mette la nostra vita dentro una notte, tu ed io abbiamo una notte, abbiamo una notte grande, che nella quale siamo forse da quando siamo nati, una notte che forse dura da mesi, da settimane, e la notte di tutti i giorni, cioè quella nella quale ci corichiamo. Lì c'è la nostra chiamata. Lì Gesù ci prende con sé. Cioè, cioè quello che ci fa falliti, quello che ci fa poveri, quello che ci fa nudi, quello che ci dimostra quello che noi veramente siamo, degli esuli, degli schiavi, dei poveri, degli incapaci, quello che ci fa limitare, quello che ci fa vedere che siamo limitati, quello che ci fa vedere che non possiamo amare, che abbiamo difficoltà a entrare nelle situazioni, nella sofferenza, quello che ci angustia profondamente, il futuro dei figli, il presente dei figli, l'angoscia per la vecchiaia, morirò sola, morirò solo. Tutto questo che è la notte è esattamente il luogo dove Cristo ha riconosciuto la tua chiamata. Cioè ha detto, in quella notte dove tu sei, Cristo ha riconosciuto l'apostolo, ha riconosciuto un altro se stesso. Apostolo vuol dire inviato, come un ambasciatore, come un ministro. Un ambasciatore è, nell'ambasciatore, è un delegato nel quale è presente colui che invia, che lo invia. È un altro. Cioè, gli apostoli sono alter Christus. La parola apostolo, no? Deriva dall'ebraico shalia, che era proprio il messo, l'ambasciatore, l'inviato, nel quale era considerato presente colui che lo inviava. In tutto e per tutto, al 100%. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma questo che è il sigillo del battesimo nasce dalla chiamata. Ma prima della chiamata c'è una notte nella quale Cristo entra. Allora questo voglio dirti. Proprio quando sembra che tutta la tua vita va a rotoli, Dio in Cristo sta preparando, gestando la tua chiamata. Anzi, lì sei già chiamato. Manca solo che Gesù venga a te, ti incontri e faccia udire la sua voce. Ma non è quella notte, questa notte che abbiamo passato, in cui abbiamo dormito, segno della morte se vuoi. Gesù ha vegliato dentro una preghiera, dentro la preghiera del Padre, nella quale ci sei tu, la tua angoscia, tutto quello che ti... perché? Perché Cristo era spinto dall'ostilità. Gesù era spinto dalla tua situazione a entrare nella tua situazione. La tua sofferenza ha spinto Cristo a entrare, ha attratto Cristo a entrare lì. E proprio perché è entrato nella tua notte e ci è risuscitato, e da lì è risuscitato, cioè è entrato nel mattino, è passato con la sua carne, con la sua vita, attraverso la sua preghiera, è passato dalla tua morte alla vita, ti trascina, cioè tu sei un frutto già, la tua chiamata, la mia chiamata, la chiamata di un prete, la chiamata di una madre, di un padre, a essere padre e madre, la chiamata a sposarsi, la chiamata alla vita religiosa, la chiamata a un convento di clausura, la chiamata a essere un maestro, un professore, la chiamata a essere un meccanico, la chiamata a essere cristiano è già il compimento del mistero pasquale di Cristo. Cioè arriva a noi un dono, questo per questo dicevo che oggi è un dono enorme. Perché ogni mattina Gesù ci chiama a sé. Cioè, e che vuol dire che mi chiama a sé? Mi chiama su quel monte, mi chiama su quella in quella preghiera, mi chiama nel suo mistero pasquale, mi chiama nel suo compimento. Mi chiama nel compimento della mia vita, mi chiama nella mia libertà che lui ha conquistato, mi chiama dove lui è, non soltanto come un luogo, cioè mi chiama, è come se mi chiamasse dentro l'ambasciata, perché l'apostolo del Padre è Cristo, proprio in questa intimità profonda che abbiamo visto, proprio nel sepolcro, dove si è dato il cortocircuito dell'amore che ha fatto scoccare la vita nella morte, che ha fatto esplodere con un'irradiazione di vita. Questo è quello che dicono tutti, no? Bellissimo, quando gli studi sulla sindone e anche studi esegetici sul Vangelo di Giovanni, la tomba vuota e dei lenzuoli, è stata una esplosione di vita, un'irradiazione di vita nella morte. Allora, quando ti chiama Gesù questa mattina, dice vieni con me, ti sta chiamando in questa esplosione, per cui tutto dipende da questa intimità profonda con Cristo. La chiamata non è fare cose. L'invio è una conseguenza, il frutto naturale di quale neanche ti accorgi. Non devi studiare a tavolino come fare l'apostolo. E questo che diventa folle. Quando io dico mi devo studiare come fare oggi, ma come studiare? Tu devi stare con Cristo. Cristo vive in te. Cristo ti attira dentro il suo mistero pasquale. Per cui ogni gesto, ogni parola è esattamente il compimento di quello che dice oggi il Vangelo. Tutti lo cercano, tutti ti vorranno toccare, tutti vorranno toccare la Chiesa, tutti vorranno ascoltare la parola di Cristo da te, tutti saranno guariti. Cioè questa forza che esce da Cristo, una forza che chi la toccava era sanato. Questo è quello che fa la Chiesa. Se non lo fa vuol dire che non sta attaccata a Cristo, vuol dire che lo ha lasciato, vuol dire che non ha ascoltato la chiamata a stare con lui, ma sta in se stessa. È una chiesa narcisistica, è una comunità che si parla addosso, che pensa a se stessa, e quindi non ha nessun potere. Perché non possiamo scacciare questi demoni? Gesù si adira, dice generazione incredula, cioè a questi discepoli, ma come, se ti ho chiamato dentro il mio mistero pasquale, com'è possibile che non hai questo potere? Com'è possibile che non hai potere sui demoni? Com'è possibile? Perché non sei con me, non vivi con me. A tutto è essere chiamati. Questa mattina Gesù ti chiama a sé. Ogni mattina Gesù si chiama a sé. Ogni istante, quando tu ti vai per unire con tua moglie la sera, ti sta chiamando a sé. Allora, se sei unito a Cristo, tu ti aprirai la vita, tu vivrai anche il rapporto sessuale con tua moglie in una maniera stupenda, meravigliosa. Per questo occorre pregare. Ecco la parola. Entrare nella preghiera di Dio. Questa è l'unica occupazione. Questa è l'opera. Scrutare la scrittura, stare uniti a Cristo, uniti a come San Filippo Neri, che viveva in un'intimità profonda, che faceva fare cose impressionanti. Lui non passava la notte, no? Nelle catacombe, le sette chiese, pregava per poter andare poi durante il giorno nei postriboli, nei posti più schifosi della terra, proprio come Gesù, per entrare nella notte di questa generazione. Dice che poi scende dal monte con questi apostoli, che sono i più intimi, per andare verso i discepoli, verso la folla enorme. Cioè, perché c'è un'intimità profonda che sei tu e sono io, sono i cristiani profondi, quelli che sono chiamati a stare dentro la sua vita, quelli che sono chiamati a vivere la vita di Cristo. Ma non in un senso sentimentale o perché mi devo impegnare, no, perché sono attirati e non si lasciano attirare, amare. L'unico pericolo è come Giuda, restare in se stesso, è passare, fare questo esodo ma rimanere in Egitto, rimanere con i propri criteri, abbandona tutto a Cristo, lascia tutto a Cristo, datti questa mattina a Cristo, lascia che Lui ti ami. Lui ti ha chiamato prima, capito? Ti ha chiamato prima. Sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, sapeva tutto, che Pietro l'avrebbe tradito. E l'ha chiamati dentro questo, perché lì, dentro la sua notte, dentro il suo mistero pasquale, per fargli vivere la sua vita. La vita di un cristiano, la vita di Cristo. Ma capite di cosa stiamo parlando? Tutte le altre cose sono tutte tonterie. La vita di Cristo, la vita di Cristo. Mentre io dormivo, Cristo pregava per me, mentre io peccavo, Cristo pregava per me, cioè mi attirava dentro di sé. E poi, allora, vittorioso, risuscitato, viene a me e dice, vieni con me. Allora Lui mi ha toccato e mi ha guarito. Ogni mattina mi perdona, mi fa una cosa nuova per stare con Lui, per essere una cosa con Lui. Tu sei scelto per questo, per stare con Lui, per stare con Lui. Basta pensare cosa fare, cosa bere, cosa mangiare, come essere prete, come essere madre. Non è questo, guarda Cristo. La mattina la prima cosa che fai è alzi gli occhi, preghi, ti inginocchi e lo preghi. Signore, grazie, fammi stare con te oggi. Vivere la tua vita, pensare ai tuoi pensieri, parlare le tue parole, vivere con te. Avere il cuore incessante durante tutto il giorno. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me che sono un peccatore. Signore Gesù, fammi stare con te. Signore Gesù. Questo il ricordo costante di Cristo sulla bocca, la dolce memoria di Cristo. Allora puoi entrare, puoi scendere, dice no, anche noi come Mosè, perché questa è la figura di Mosè, no? Che saliva al monte e poi tornava giù dal monte con questo volto che nessuno poteva vedere. Dice anche noi riflettiamo nella nostra vita la gloria di Cristo, ma questo tesoro è in vasi di creta. Noi saliamo con Cristo nel monte, cioè nella sua intimità, con il Padre, viviamo nel cielo, viviamo in questa ambasciata. Ogni situazione, il letto d'ospedale, il cancro, la situazione difficile, qualsiasi cosa, la tua famiglia, la tua vita, è come un'ambasciata, è un territorio diverso, sta nel mondo ma non è del mondo, è un pezzo di cielo, è la vita con Cristo, è Cristo. Allora tutti quelli che si avvicinano, dove tu arrivi, arriva la sua forza, arriva il suo potere, arriva la vita eterna. Dice, dove c'è la Chiesa? Non c'è la morte, ma la vita eterna. Dove c'è Pietro? C'è la Chiesa. Dove sono gli Apostoli? C'è la Chiesa. E dove c'è la Chiesa? Non c'è la morte, ma la vita eterna. Dovunque tu arrivi, cambia tutto. Per questo dice che quando scende sta in piedi, letteralmente. Lui stette in piedi, come il risorto, la vita eterna. Lì appare, dove? In un luogo pianeggiante, in un luogo, cioè nella verità. Il piano, humus, terra. Dove dice, preparate la via al Signore, cioè i colli abbassate, riempite le valli, fate un luogo pianeggiante, cioè un luogo di verità, un luogo dove c'è la verità, l'umiltà. Allora, dove la storia fa verità, dove stanno le piaghe dell'umanità, la povertà, le periferie di cui parlava Papa Francesco, dove sono i peccatori, lì arriva Cristo e sta in piedi, in te, vivo in te, nella tua famiglia, con tuo figlio, con chiunque, ogni istante. La comunità cristiana è chiamata a questo. Se questo non succede vuol dire che non sei in Cristo, punto. Ma noi sì, siamo chiamati a stare in Cristo. Sei in Cristo, Lui ha pregato per te questa notte. Ogni mattina tu ti svegli e dici, mamma mia, Signore, Tu hai pregato per me. Che Lui ti viene e ti dice, vieni con me, ti amo. Sei un altro me stesso. In questa giornata, un altro me stesso, dentro questa giornata, a salvare questo mondo. Ma tu cosa c'è di più grande? Sacramenti, parola, preghiera, comunità, questa è la nostra vita. Nutrirci, ascoltare, vivere, ruminare la parola di Dio, meditarla come la Vergine Maria, che è immagine della Chiesa. Vivere costantemente con Cristo, in Cristo, per Cristo, per essere sua irradiazione, per essere Lui stesso. Ma questo tutto è naturale, non c'è da studiare, non c'è niente, c'è solo da vivere con Lui, innamorarsi di Lui. Cristo che ti ama, Cristo che ti perdona, Cristo che è entrato nella tua notte, Cristo che conosce le tue angosce, Cristo. Tu in Cristo e Lui in te, e incendieremo il mondo. Buona giornata.